Allora, 18:35, venerdì 22 di marzo 2013, primo giorno di primavera, cosa che insomma, salutiamo sempre con grande favore, visto che poi da meteoropatici sentiamo queste giornate particolari. Ore di religione, teologia estrema del venerdì pomeriggio e di Radio Onda Rossa, e seconda settimana ormai con il nuovo Santo Padre, che diciamo, al di là poi non fare già a 10 giorni, su, quando saranno 10 anni, che fai? Cioè, se già... però eri più forte prima,
diciamo, era una cosa d'armi pari. Questo bleffa, è una cosa complicatissima, cioè l'abbiamo detto. Prego.
L'hanno messa apposta. Hanno detto, diciamo, la falsa riga di Ratzinger ormai è un po' esaurita. E comunque
Ratzinger si è posto a un livello alto di scontro totale.
Sì, però hanno pure capito che forse non gliela facevano.
Però in realtà non è che questa cosa non c'è più.
Ah, assolutamente no.
È semplicemente trattata in un altro modo. Prima di tutto viene adesso costruita questa immagine nuova della povertà, di cui io non vorrei neanche quasi parlare. Parliamo.
E ne abbiamo parlato venerdì, comunque.
Ne hanno parlato?
No, noi diciamo abbiamo aperto con i papi comunisti, se ben ricordi. E poi stanno per arrivare le nomine, le famose prime nomine, da cui si dovrà valutare un po' il segno, di cui però siamo ancora in attesa.
Infatti quelle sono interessanti per capire, perché quello è poi la manifestazione materiale di questa... eventuale, questo turnover, diciamo, all'interno della curia, ma tra pari, non stiamo parlando di...
Non ci sono rivoluzioni in corso,
no,
ecco.
assolutamente. Tu volevi dire qualcosa? Ti vedo che stavi cercando qualcosa, hai una notizia che hai tenuto nascosta
tutti questi giorni.
Nessuna novità, diciamo, quello che dicevi tu, insomma, i primi propositi, buoni propositi, insomma, di inizio. Oggi per esempio parla il corpo diplomatico e dice di intensificare il dialogo con l'Islam, i non credenti, il solito ecumenismo.
Vabbè, diciamoci, ci siamo.
Diciamo, questa è la prima... Però, la prima versione nuova, insomma, ecco, dell'ecumenismo.
Allora, prendiamo questa frase, no? Così, questa frase, io leggo la frase virgolettata, quindi se è virgolettata
dovrebbe essere lei.
È importante intensificare il dialogo tra le varie religioni, penso anzitutto a quello con l'Islam, e ho molto apprezzato la presenza durante la messa d'inizio del mio ministero di tante autorità civili e religiose del mondo islamico. Ed è pure importante intensificare il confronto con i non credenti affinché non prevalgano mai le differenze che separano e feriscono, ma pur nella diversità vinca il desiderio di costruire legami veri di amicizia tra tutti i popoli.
Vabbè.
Che insomma.
Va bene.
Come fosse Antani.
Ci mancherebbe. Ma
la parola chiave di tutto questo pistolotto è dialogo, ovviamente.
E quello lo vogliono un po' tutti, però, tutte le latitudini.
Però dialogo,
quindi...
cioè, dobbiamo pensare che vogliamo dire. Quando diciamo dialogo, se diciamo dialogo, così etimologicamente,
aggiungo sull'etimologia che ha sottolineato il fatto che uno dei titoli del vescovo di Roma è Pontifex, cioè colui che costruisce i ponti, e anche dice il suo essere argentino sul dialogo, no? Quindi proprio
ponte sull'Atlantico,
ha rivendicato questa sua proprio missione, sembrerebbe.
Però diciamo non è chiaro da dove viene.
Poi il titolo
è
romano.
Lui sta in Argentina, sta gettando un ponte con l'Europa. E lui da dove viene? È un nativo della Pampa? No, è piemontese.
È di seconda generazione.
No, è piemontese e di prima generazione. I genitori sono arrivati là direttamente. Lui è nato a Buenos Aires con i genitori che erano andati via da adulti dall'Italia e si erano trasferiti a Buenos Aires. Ma non solo, questo è lui in persona, cioè Bergoglio. Poi quando lui diventa Superman, quindi è adesso si è chiamato Francesco,
senza primo, lo ricordiamo,
l'abbiamo chiarito, no? Quando diventa Francesco, nella doppia identità, lui è appunto il Pontifex, che da Roma, cioè lui da dove lo getta il ponte? Dall'Argentina verso Roma, ma il ponte da Roma verso l'Argentina è stato gettato.
Beh, quello è già gettato.
Già, no? E ha avuto risultati che conosciamo bene. Ha traghettato questo ponte, non era, era un ponte di barche, diciamo. Non era.
Alla romana.
Sì. Nel senso che era una, certo, era una rotta più che altro di navi che hanno esportato dall'Europa varie cose e importato da lì varie cose, poi hanno anche esportato dall'Africa varie cose,
importate molto meno,
molto meno, e hanno diciamo devastato quella terra.
È ricolonizzata.
Quindi non ho capito il ponte, lo getta chi, dove, cosa collega, chi sei tu?
È un ponte di dialogo.
No, appunto, non volevo polemizzare
con te.
Assolutamente no, neanche con loro, cioè, nel senso che non è neanche
da ponte.
No, ma neanche polemizziamo con loro, perché non è un problema. Loro non, diciamo, nella menzogna non mentono, perché la grandezza della menzogna vaticana è, diciamo, mentire ma non mentire. Che significa semplicemente omettere. La menzogna è l'omissione, e lo sfruttamento invece, attraverso questa omissione o manipolazione della propria storia, in modo tale da poter sostenere qualunque tipo di affermazione, sempre con questi famosi 2000 anni dietro le spalle, che come dire, sono quanto di più, tra virgolette, relativo possa esistere, nel senso che chiunque ne può fare un uso, dipende da che tipo di conoscenza si ha di questi 2000 anni. Quindi interagire con uno di loro a livello alto, cioè cardinale, teologo, vescovo, no? Cioè l'alta gerarchia, interagire con l'alta gerarchia su questo livello significa, infatti ovviamente non c'è dialogo da un punto di vista proprio diciamo storico, semplicemente, in senso ampio, storico antropologico, insomma. Non c'è dialogo perché a un certo punto si rompe quel filo che per loro è fondamentale, che loro tengono unito, che è il filo teologico, che diventa una contaminazione inestirpabile per loro. E invece è necessariamente da estirpare per te se vuoi comprendere veramente il significato delle cose. Tu non puoi considerare che c'è il soprannaturale all'interno di un fatto storico, qualunque esso sia. Non so, una crociata, bruciare Giordano Bruno, eleggere un tipo di pontefice piuttosto che un altro, tutta una serie di queste cose. Cioè, non...
passaggi importanti.
Non si può ragionare e capire cosa è successo se pensiamo che c'è qualcosa di soprannaturale, perché se pensiamo che c'è qualcosa,
che c'è un disegno,
no, è la loro spiegazione, è quella, sì, giusta, sì, certo, è unica, e non ha senso porsi nessun tipo di domanda. Qui adesso arriviamo al dialogo, e ecco appunto perché, cioè, perché com'è possibile questo è possibile perché loro e chiunque, qualunque nome prenda, uno dei 115, quando arriva lì dentro, oggi, ieri, domani, dopodomani, qualunque conclave si riunisce, da qui all'infinito, e come è stato nel passato, e di quello invece abbiamo testimonianza certa, nel futuro non abbiamo nessuna prova, ma abbiamo la prova certa che si comportano così ogni volta che ne vediamo in pratica la loro tradizione. E l'abbiamo visto due settimane fa, non previsto, l'ultimo l'avevamo visto, e comunque si comporta sempre così,
secolo, cioè, prima.
115 sono quelli che arrivano dalla base, e
diciamo dalla base del vertice,
e poi ovviamente passano attraverso una selezione di cui tutti quelli che nel popolo cattolico hanno la vocazione, iniziano la carriera ecclesiastica, a mano molti si disperdono nella diaspora delle parrocchie, insomma, vengono selezionati, e la macchina funziona da tanti secoli proprio per selezionare anche invece la classe dirigente. E va detto anche che a livello storico in questo momento, oltre alla Cina, ci sono solo loro che hanno una tradizione di formazione della classe dirigente
di quella lunghezza,
di quella lunghezza nella storia, no? E quindi con un'esperienza rodata, e loro sono unici perché fondano tutto questo su basi che, diciamo, in Cina non sono, diciamo,
prese in considerazione,
anzi tutt'altro,
no.
Oggi, nella Cina di oggi, però,
diciamo, posso dire, abbiamo un'esperienza quasi trimillenaria, diciamo, di amministrazione pubblica, per cui
esattamente, e la gestiscono in questo modo, diciamo, laicamente. Poi che c'è l'imperatore o dipende, la loro storia è quella, molto complessa e in divenire, come tutti, anche se quella è talmente macro che ha un impatto fortissimo,
notevole, ecco,
il resto del pianeta, ma questo lo vedremo
cammin facendo,
sì, e anche le generazioni future. Noi, non vedremo che fine,
che secolo sarà, però insomma magari
qualche accenno,
linea di impostazione, sì,
speriamo. E quindi loro invece sono unici in questo senso, perché questa, la classe dirigente, la formano su questo filo conduttore che adesso ribadiamo. E quei 115 si riuniscono perché sanno che cosa significa occupare poi l'unico posto disponibile,
e a cui anelano in molti,
certamente, ma anche quel gruppo lì è già 115 su quelli governano, quei 115 sono 115 che hanno il potere, poi sono un po' di più, ma molti sono dei vecchioni, insomma, quindi i cardinali, dico, quindi quelli sono i veri. Proprio è il
consiglio governo
col CEO, che è il bianco,
col CEO.
CEO, io lo chiamo il CEO perché è Roma, più, il sì. CEO.
Sei il CEO di Acea,
esatto. E no, c'era questo gioco sottile di parole, ma i nostri ascoltatori sanno che noi siamo raffinati anche nella,
inventori di calambur, ci chiamano, sì,
per
paesi, proprio
della banalità. Cioè raffiniamo la banalità. Questo è anche è un vanto,
è un vasto programma,
banalità estrema,
sì, oltre alla teologia,
esatto. Cioè io pratico banalità estrema,
mica è facile, è sempre facile.
No, io faccio banalità
non banali,
banalità non banali. Io adesso sfido chiunque a cimentarsi in banalità non banali,
ma
non lo so, dai,
vediamo.
c'è chi si è già cimentato.
Vediamo, intanto controlliamo.
Intanto, mentre cerchiamo di capire se il banale non
dorme.
Sì, c'è banalità.org, che è un sito proprio che si occupa
di tutte categorie, ovviamente c'è anche quella non banale.
C'è la storia della banalità anche. Che è di
Borges.
No, tipo, come si chiama? No, Bovel. È Brodel.
Con lì, quello che scriveva di storia,
ma no, era talmente famoso, sai, quando più sono noti, capito? È come se non ti viene Einstein, no? Quello lì,
nostro signore, com'è? Oddio. E insomma, il povero Brodel, beh, ci ha fatto una carriera sulle banalità non banali.
No, diciamo, la storia della banalità si poteva fare. Dunque, tornando invece al nostro discorso originario, dicevamo, questi 115 sono il potere supremo su 1.100.000, insomma, quello che è più di 1.000.000.000, i cattolici, come dire, certificati dal battesimo, che è registrato da molto tempo prima di tutte le anagrafi del mondo. Tant'è vero che qualunque storico sa che, diciamo, l'ultima istanza per trovare qualche informazione è qualcuno. E la parrocchia, se si trova un registro battesimale del 700, del 600 a Roma, insomma,
si può trovare,
si può risalire, perché altrimenti non c'è un'anagrafe, che è una cosa moderna. Questo loro lo hanno fatto perché avevano bisogno di certificare il controllo sul territorio della loro presenza e permanenza, direi. perché quando tu fai una lista, un conteggio e tieni insomma sotto controllo il numero, perché? No? Perché? Perché ti viene in mente che tu ti segni tutti quelli che hai segnato, tu li segni e te li segni, questo e lo metto perché io devo tenere sotto controllo tutto.
E quindi ci vuole un registro, perché il registro è lo strumento principe.
E si sono inventati, utile per gli storici di oggi, perché appunto sono anche ben conservati, storici antichi, medievali e moderni. Oltre non c'è niente, non hanno neanche, anche loro si perdono nella notte dei tempi.
Anche se qualcosina ogni tanto.
E dipende dalle città, da tante cose, poi insomma poi dipende dalle persone. Se cerchi un imperatore è probabile che trovi qualcosa, un figlio di un re dopo due città.
Lo scopino di città di castello.
Dopo un po', ecco, puoi arrivare all'Ottocento, poi ti perdi. Credo, insomma, io non sono esperto di questa. Poi uno qualunque perché deve fare una cosa. Adesso. Ma è una fatica, perché cioè, non è che c'è tutto online, cioè, tutto il mondo è online.
Allora, no, ci sono dei progetti di fare.
Dei progetti, forse un domani ci sarà. Questo un giorno ne parleremo.
Peraltro con doppi fini, anche a volte un po' oscuri. Però.
Ma la catalogazione e l'archiviazione è sempre, come dire, una fonte di problemi, perché tu poi violi dei segreti, la privacy.
Che ci vuoi fare soprattutto con la mole di dati?
Però adesso sono tutti dati del passato, voglio dire, tutti morti. Cioè se io ho tutte le. Pardon. Se io ho tutte le informazioni dell'umanità fin dove è possibile, di chi sono, ovvio che non è che questa è roba che sta sul mercato. Parlo di banche dati di biblioteche, di centri di ricerca, certo. Di università, cioè fatte in un certo modo che servono per avere rapidamente delle genealogie. Non so, per conoscersi, del resto questa è la domanda principale, poi uno deve farla e prevenire che siccome per conoscerci c'è pure chi è che magari può fare un altro uso, ma io però non è che posso impedire
all'umanità
di conoscersi, perché c'è sempre uno o comunque qualcuno che di questo ne fa un orrore. Questo è sempre stato così, non ci siamo mai arresi, bisogna continuare a farlo limitando i danni per capire come mai questi si pongono questo problema e non accettano di... In generale, poi nel dettaglio spesso è per motivi bieghi, cioè denaro, insomma, ma questa è una storia antica e anche loro la conoscono. Anzi, ne sono pienamente preda,
immagini
gloriose. Diciamo, sono quelle. Ecco perché la povertà diventa qualcosa di incredibile in questa narrazione, capito? Cioè, quando questo parla di povertà, non lo so, tu che pensi quando senti che. Poi dopo torno al dialogo, ti chiedo, cioè, voi che pensate? Tu, no, nel senso non banale, cioè non siate banali, non banali, nel senso che è banale perché è ovvio che uno lo vede, ma non è che, anzi, lui lo sa, infatti, si è vestito di bianco, c'ha l'anello di metallo, povero.
No, d'argento.
D'argento, povero, l'argento è metallaccio, raga, per fare un po' di soldi d'argento c'è 6 quintali.
Beh sì, insomma, un anellino d'argento.
6 quintali d'argento, poi fai il conto, sembra che 6 quintali d'argento, sai che c'è niente. Niente, non c'è. Cioè,
per il bilancio dello Yors, sono stupidaggini.
Una moto? Guarda, adesso si faccia il calcolo. Quanto sta l'argento e mi dici quanti sono 6 quintali? No, ti prego, secondo me è una moto, secondo voi?
Non ho idea.
Beh, buttate lì oppure, non è che sono uno. Ho buttato lì. Una moto, adesso vediamo che cilindrata. Diciamo da un
300 a due ruote, forse sì. Comunque lo compri.
Capito, però 6 quintali d'argento, uno pensa a 6 quintali d'oro? Poi dopo mi fai 6 quintali d'oro.
Vabbè.
Allora, dunque, in attesa delle.
Quanto è un'oncia?
Aspetta.
Il problema è l'oncia.
Adesso trovate il convertitore oncia grammi.
Questo gli inglesi.
Dannati. Per
comunque è sempre colpa.
C'aveva ragione.
Allora è calato il prezzo dell'argento e un lingotto da un chilo d'argento costa 710 euro.
Beh, 6 quintali.
Quindi 100 euro sono 71.000 euro. E quindi avevamo detto
600 kg.
E 71.000 per 6 fa?
Ah, 500.000 euro.
Beh, dicevo, per la casa, no, pure bellina.
Ah, ammazza, no, mi hanno tenuto basso.
Capito.
Non sapevo io, ma io non, ragazzi. No. Non credo di aver mai saputo il prezzo dell'argento negli ultimi 20 anni. Non so,
non investe, è lì 4 lire sotto il materasso, peggio che a Cipro proprio.
Ma no, ma io non posseggo nulla, né di oro, d'argento, proprio nulla.
Ma un titolo tossico in vita tua l'hai mai comprato? Un future?
Ma niente. Future, no? un future.
No,
future.
Che di là c'abbiamo pure l'esperto.
No, future, quello molto io. Sicuramente, ma nel senso più astratto.
Filosofico.
Assolutamente.
Vabbè, dicevamo, sì,
ma
la povertà.
Quindi 600 kg d'oro sono una quantità oscena, roba da diabolica, cioè svolti in una vita, ti fai i fuggi, costruisci, cioè ti compri 7 Jaguar qui, nere, anche 10. D'oro,
sì. È un chilo è 40.000, quindi no, 100, no. Un chilo, sì, un chilo d'oro è 40.000.
No.
No, no, 40.000 euro. E quindi 100 kg sono 4 milioni di euro.
100 kg.
100 kg.
Quindi sono 24 milioni di euro sono 6 tonnellate d'oro. Non è male. Pesa pure.
La famosa rapina a Fort Knox.
Quella è oscena, quella è una cifra oscena.
Che lì ce ne stanno a tonnellate.
Ma come li porti fuori?
Però l'idea che c'è il deposito di zio Paperone da una parte con tutti i...
Ho capito, però per prenderlo tutto, ma è una quantità già 600 kg, scusate, uno ruba 600, come li porti via, da dove li prendi? No?
Sì, però tu facci sognare.
No, lo so, io lo so, ma io dico ci mancherebbe
il piano.
Apposta, infatti il piano del furto d'oro è una cosa gigantesca, già 600 Fort Knox è...
Poi già ci devi entrare.
No, dovresti essere sotto controllo di 8 satelliti.
No, ma Fort Knox comunque diventa colpo di stato.
Comunque Fort Knox c'è un film di 007?
Sì, ce n'è pure uno dei Die Hard.
No, ma c'è un 007 famoso che assaltano Fort Knox. Cioè il progetto è assaltare Fort Knox, è uno 007, è un'operazione oscena. I coreani, mi pare, non mi ricordo.
Eh sì, è roba da Spectre.
È da Spectre, capito? Cioè,
beh, giusto loro.
Poi però non mi ricordo se è un diversivo. Mi pare che era un diversivo, sì, in realtà. Non era vero, era un diversivo, sì. Perché non era uno dei migliori. Dunque, quindi, torniamo al nostro...
Alla povertà.
No, alla povertà, io vi ho detto, no? Quando sentite povertà, vi chiedevo, ecco, curiosità. Cioè, lui dice povertà, non pensiamo al fatto che appunto... Perché lui lo ha ammesso. Si è vestito di bianco, ha rinunciato a tutta una serie di paramenti, si è messo l'anellino d'argento, di cui abbiamo scoperto il valore, che non è così poco come pensavamo, comunque 40 euro d'anello. Quindi comunque effettivamente, insomma, è un gesto...
È un gesto.
Sì, vabbè, chiaramente fatto a mano da un artigiano, quindi sono proprio 40 euro, ma comunque diciamo che è un gesto.
Poi hanno rotto quello precedente, peraltro. Quello di Benedetto XVI l'hanno rotto.
È quello che
l'hanno buttato.
Sì, sono negli usa e getta.
Cioè, usa e getta durano 12-13 anni e poi li gettano.
Di solito, e poi adesso.
Monouso.
Purtroppo sono costretti a farli d'oro per
anello monouso. Viene dato sigillato.
Hai detto una cosa verissima. Secondo me sono costretti a farli d'oro per questo motivo. Perché è usa e getta, solo che deve durare 15 anni. Quindi effettivamente.
Sì, però non è che in quei 15 anni proprio viene sottoposto a chissà quali
sollecitazioni. Quindi sono costretti a farli d'oro. No, magari in titanio, ma quanto costa un anello in titanio?
Beh, in titanio, se vuoi te lo dico anche il titanio. Quant'è? Però.
Italio,
credo che sia molto di più.
Però non si trova in natura. Direi, no?
No.
No, è acciaio fatto in un certo modo. No, ragazzi, non crolliamo miseramente sul Titanic.
Credo sia una lega.
O sul Titanic. Ma no, il titanio non esiste in natura, ragazzi. Che avete sentito mai una miniera di titanio?
Venderanno la lega.
Sì, non so quanto vendono un tocco di titanio. Però il titanio sta anche nelle ossa delle persone. Cioè uno che si rifà l'anca c'ha un pezzo di titanio, mica gli mettono, perché è leggero, è durevole e non dà fastidio agli anticorpi, credo. Sta là, buonino, e gli mettono la rotula, no, la coxofemorale, l'articolazione coxofemorale in titanio.
Tu fai una
che è praticamente l'osso
più tranquillo.
Certo, però... Allora, il Bergoglio dice dialogo. Con chi? Il problema è quello che abbiamo detto.
Ma comunque, guarda, qui in realtà poi chiude il cerchio lui.
Ma non si può dialogare. Il dialogo presume che se io e te parliamo.
Chiude il cerchio dell'autoreferenzialità.
Se io e te parliamo e facciamo un dialogo, o anche noi, possiamo parlare per ore, ma nessuno di noi vuole arrivare dove vuole arrivare un papa.
Si spera almeno.
Oddio, poi
nascostamente state lavorando.
No, nel senso lo puoi fare in quanto cattolico, cioè io parlo con un passante che si dichiara cattolico, terzi. No? Però lui lo fa per conto terzi diciamo, a meno che non è un passante particolarmente sì, Trini più che altro, lavora con Totrini. Il Papa lavora per conto Trini, non terzi. Questo va specifico, bravo. Questo è molto importante. E quindi il dialogo, diciamo, tra due umani che si accettano come umani e quindi mortali, è mortale, è un dialogo mortale. Facciamola proprio quasi presocratica. Semplice, insomma, semplice.
Essenziale.
Immediata, essenziale.
Assoluta.
Originaria. E quindi, dialogando, cambiamo tutte e due. Cioè, parla di qua, parla di là, ognuno dice delle cose sue sul mondo, poi quell'altro. Sì. Alla fine non si è più uguali. Punto. Non è una misurazione, non c'è una competizione in questo dialogo, no? Se è un dialogo. È comunicazione, cioè si mette in comune qualcosa e diventa anche patrimonio comune.
E diventa storia, divenire.
Diventa quello che è, essenza anche dello essere quelle due persone, quei due individui che parlano. Quando io parlo con, diciamo, risaliamo all'origine, evitiamo il cattolico passante, no? Ma parliamo col Papa, o il suo segretario personale, come era Ratzinger, nel senso il capo dell'Inquisizione, io parlo con uno che sa esattamente di che cosa stiamo parlando e sa benissimo che è perfettamente cosciente e anzi nel, diciamo, la stragrande maggioranza dei casi dovrebbe credere veramente che quello che dice, essendo lui uno che veramente crede nel Dio di cui parla, e quindi questa essenza gli dà la certezza di dire sì, è vero, io, il mio Dio, sono proprio sicuro che c'è, ci credo, c'ho una fede totale, sono il capo della Chiesa Cattolica, dico che è proprio tutto vero e quindi non c'è niente da aggiungere, perché effettivamente tutto quello che io posso dirti, a me che gli vado a parlare, gli dico facciamo un dialogo, perché dice parliamo con i non credenti, no? E gli dico, e quindi io che devo fare? Cioè lei che fa? Dov'è che recede? Su quale posizione? Nessuna, perché c'è un punto non negoziabile, prima di tutto, quindi io sono out, e il dialogo è esattamente quello che hai detto tu, e cioè che lui ti parla per convincerti che tu sei in errore, quindi non c'è nessun dialogo. Questa parola dialogo che echeggia e che viene percepita come due che parlano, no, parlo non di lui, dell'immaginario.
Questo, diciamo, c'è
poi
una
sui
parafrasi,
giornali sentiamo, diciamo, tutto quello che diciamo, che meraviglia questo, come buono, vuole parlare, no? Dimenticando di che cosa? Vuole parlare su quale base? Che ha rimosso questa base? Cioè lui adesso da questo momento ha rimosso che loro sono la via, la verità, la luce, l'alfa e l'omega, il senso ultimo dell'essere umano, perché fuori da quella loro visione non c'è salvezza. Questo è la Chiesa Cattolica fino a prova contraria, questo è dogma di fede, questa è la base di tutto, diciamo, no? Di questa rivelazione, questa è la rivelazione, anzi tra una settimana viene celebrata questa rivelazione, perché attraverso come la capiamo questa rivelazione? La capiamo che questo non era un uomo che l'ha rivelata, perché è morto come un uomo, ma non era un uomo, perché è risorto davanti a tutti, ma insomma non è vero, perché nei Vangeli anzi non risorge davanti a nessuno, però tutti lo immaginano dai dipinti, sette secoli di dipinti in cui alla fine quello ti risorge davanti a te, tu lo vedi risorgere, quindi ah, io l'ho visto, è così. Questo è, quindi che è stato messo in discussione da Bergoglio che diventa Papa chiamandosi Francesco con un anellino di latta, tutto questo chi l'ha mai, quando è stato mai detto? No?
Beh, ci mancherebbe.
Appunto dico, no, ma ci mancherebbe. Ma no, ma io sto dicendo una cosa, che questo è paradossale, questo mio discorso. Sto certo. Usando il paradosso per far capire che questo che dice dialogo, ma di cosa stiamo parlando? Su che piano? Su alcuni piani si dialoga, ma nel senso che non ci facciamo più la guerra. Però dove ci accordiamo? Su cosa ci accordiamo? E quelli che discutono hanno dei punti di riferimento. I miei e i suoi e i tuoi sono totalmente diversi da quelli di Bergoglio, di un imam, di un rabbino, cioè sono diversi. I loro sono simili, ma al di fuori sono, parlo di diplomazie anche, quindi allora se parli con l'Islam o la Chiesa ortodossa stai dicendo delle cose e parli tra pari, perché lì ti scontri su problemi che sono noti e ognuno ovviamente si legittima. In che modo? Chi può rivendica rispetto all'altro
una primazia,
e lì sappiamo quanto è costata cara a chi ha rivendicato questa originalità, perché sostanzialmente hanno tentato di farli fuori un po' tutti dappertutto, ma perché c'era sto problema,
che quelli erano primi,
non è che se, cioè, no, non è che ce l'avevano le persone, no, no. Si portavano dietro una narrazione che quando è entrata in conflitto con qualcuno che deriva da là c'è stato anche questo problema, qualcuno tanto l'hanno comunque isolati, questo è il motivo, perché questo è il conflitto all'interno, stiamo parlando di un mondo quando non c'era, come dire, la laicità,
non c'era il dialogo,
no, il dialogo proprio non c'era proprio, sbarcavano e no, c'era anche il dialogo, insomma, ma era molto attenuato
in forme private,
più che altro era un dialogo che, come dire, io parlo ma guarda un po' dietro a me che c'è, che vedi, li vedi quanti sono,
vuoi ancora dialogare?
Ok, capito, funzionava un po' così, diciamo, quanto pesavano gli eserciti, comunque insomma questo, no, era una, adesso quindi noi abbiamo da 200 anni sicuramente, certamente, un terzo incomodo rispetto a tutto questo che è il passato, cioè tutte le grandi narrazioni che però facevano capo anche un re quando, diciamo, governava, Luigi, Giovanni, Giacomo, Carlo, Alberto, tutti questi erano, la gente in nome di Dio li rispettava, no? Vedo, quindi per quanto c'era già, finché questo non crolla il mondo è proprio impensabile, diciamo, per noi oggi, capito? Bisognerebbe prendere una macchina del tempo.
Da noi formalmente settimana. È finito nel 48, nel 46, per dire, quindi
poi
non troppo lontano.
Quindi in questo mondo moderno, con delle condizioni in cui c'è un dialogo di un certo tipo che presume la laicità, c'è un ulteriore problema, perché io non posso dialogare con uno che mi dice parliamo, ma fino a un certo punto. Questo punto varia dai momenti storici, dalla morbidezza dell'interlocutore rispetto a certe pratiche interne alla sua appartenenza, diciamo alla sua confessione di appartenenza, quindi un moderato, un radicale, un fondamentalista, cioè c'è una, perché se parliamo dei grandi, i cosiddetti grandi monoteismi, abbiamo di fronte appunto comunque millenni di storia, quindi
e parecchia varietà anche,
una cultura immensa e peraltro va detto chiaro e tondo nobilissima, questo sia chiaro, perché umana, dopo poi, cioè, la critica fa parte di...
C'è, diciamo, il grano e c'è l'olio.
Appunto, dove c'è tutto, ma cioè, non stiamo parlando di un passato che, cioè, come se noi, cioè, migliaia di anni di tutte le culture, cioè, ci mancherebbe altro, cioè, sono fatte di tantissime cose che vanno però, ecco, conosciute, misurate, ridimensionate all'interno, insomma, ricontestualizzate. C'è un po' di confusione sicuramente, ecco, che peccato, ma perché in realtà appunto tutto sarebbe più... anche più semplice e più facile dialogare, ma c'è forse qualcuno che non vuole che questa cosa, come dire, che si dipani questa nebbia, che è la forza di chi tiene in piedi, che ne so, come la vogliamo chiamare, non lo so, perché l'abbiamo chiamata in tutti i modi possibili, insomma, il soprannaturale, la metafisica, la superstizione, tutte le parole che, la magia, tutte queste cose che sono in sé parte della nostra anche storia culturale certificata e ancora interessante, perché non è che non si possa appunto ragionare sulla magia o sul soprannaturale e in un modo tranquillo, senza dover arrivare alle stime, delle pezzette de sangue, ai miracoli, cioè questo è come fosse quello che viene detto, cioè dire io dico che solo noi, perché già non è vero, ce l'hanno tutti i miracoli, quindi
come ti comporti?
Che facciamo? Non è che non ci sono i miracoli in India, ci sono, cioè ci sono, nel senso, quelli che noi chiamiamo miracoli qui e attribuiamo in una certa direzione ce l'hanno anche lì, e così anche altrove, quindi come lo mettiamo? È sempre questo Dio burlone che ogni tanto si fa un giro un po' di qua, un po'
mette alla prova,
è tutto suo, mette alla prova,
sa, vabbè, tutto, ma mette alla prova,
sa tutto, mette alla prova, e vabbè, comunque, a parte il Dio burlone, che è anche uno dei grandi motivi per cui tutto è crollato, perché quando non siamo i primi a dirlo, insomma, sono molti secoli che qualcuno ha detto ma questo è un dio burlone, anche se non detto in questi termini, la scoperta è anche, e qualcuno ha anche tentato giustificarlo, e la giustificazione del Dio è diventata una teodicea con Leibniz, che è franata dopo poche ore perché è arrivato Kant e ha detto: ma che cosa dici? Non è così.
Fai matematica. Occupati di matematica.
Insomma. Bravo, bravissimo, ma lascia stare Dio.
Comunque c'è una terza parola magica. Dialogo. Povertà, abbiamo detto. Ma quale povertà?
No, io dicevo dialogo in questa sì, cosa sì, che hai letto, perché non è la sua parola. Ce ne saranno più di altre. Diciamo, e quindi?
Queste insomma sono le prime parole pesanti di un pontificato. Dialogo, povertà, che la povertà è sia materiale che spirituale, e quindi verità. Terza parola magica.
Guarda caso.
Ritorna al dialogo da dietro.
E qui. Capito? Quindi verità. Io c'ho uno che parla di verità e
cioè,
dialogo.
Serve il dialogo perché la povertà deriva,
ragazzi,
dalla mancanza di verità. Quindi dialoghi con me. Cioè io dialogo con te.
Io ti do altre verità. Poi la mia, siccome è la vera verità,
io ti do la verità.
Vediamo che effetto fa sulle tue verità la mia vera verità, unica vera. Io non te lo dico così, però io ti parlo da questo pulpito che io ho la vera verità. Che dialogo posso avere? Zero.
No, è tutto
zero. Devo solo sottomettermi all'autorità. Sia il parroco, il vescovo, quello che vuoi, insomma, questo è. Non c'è.
No, non c'è alternativa.
Tutto il resto, sì, tutto il resto è una messa in scena. E certo. Poi anche fatto dato dal fatto che non lo controllano tutto, quindi hanno anche appunto un po' di pazzi sparpagliati. Parlo tra i preti.
Però è chiaro,
i preti
che
all'ultimo gradino della gerarchia, no? Quindi producono folli che insomma.
I padri a morte,
sì, però sono funzionali, non vanno mai. Quando questi folli sono veramente problematici, li fanno sparire, non è che ce lo prendono, dico ciao.
E l'hanno fatto.
Ma certamente, cioè li lasciano fare perché comunque non è un problema. Tanto comunque se devono fare un intervento, lo fanno tranquillamente perché lo sospendono, perché vuol dire che è intervenuto dal loro punto di vista qualcosa che di tutto fino a quel momento lui non aveva fatto. Da quel momento il tal prete, se l'ha fatto, allora è fuori. Quindi bisogna capire. Per capire, quando noi scopriamo un prete di questi di frontiera che a un certo punto viene buttato fuori, ora lo fanno meno possibile perché non ce l'hanno più, e quindi è un.
E cioè proprio, è sempre cattiva stampa.
Ce ne sono molti adesso qualcuno in giro che 30 anni, 40 anni fa erano tutti proprio. Ma cioè, neanche si l'avrebbero prodotti perché non c'era stato il Concilio Vaticano II, quindi sicuramente. Ma semmai fuori, ma proprio fuori. Adesso fanno parte della baracca, ripeto, con una valutazione che è un po' più lasca, ma sempre attentissima, per cui se c'è qualcosa poi fanno i richiami il vescovo. Questi giocano a tira e molla perché non lo dicono, ma ognuno riceve il richiamo, no? E ci fanno, ma no, ma così
allora richiamaci.
Poi dipende pure chi è il vescovo, insomma, allora buttami fuori, perché allora diciamo che per buttarlo fuori la devi fare proprio grossa. Parliamo di problemi teologici, perché con i ragazzini, diciamo, sì,
pare che finché non ti beccano proprio che stai lì
è andata diversamente. Vabbè.
Com'era il film? Un film merdoso.
Ma non era questo che volevo, di cui volevo parlare, non ci interessa. Quella è una parte umana che riguarda un dettaglio storico, appunto. Dettaglio in un contingente del un fatto contingente, ma poi in generale anche una parte della loro tradizione, perché se la so cercata, come dice Andreotti, insomma. Ambrosoli ha detto se l'è cercata.
Adesso se l'era cercata, Ambrosoli, diciamolo.
Andiamo a Cesare.
Voglio dire.
No, andiamo a Giulio.
Con tutto il rispetto.
Di Giulio, che è sempre lui. E quindi il dialogo, diciamo, non è possibile. Perché c'è la verità, che è la parola magica vera. È la vera parola magica. Povertà e dialogo sono i fanali con cui la falena viene attratta, e poi
è pura facciata, perché
c'è presente quelle cose lì che si avvicinano
i friggitori,
che tu ce l'hai fuori in giardino nei film, si vede in America, quelli nella Louisiana praticamente tu vivi e senti
poi cioè, ci sono falene di mezzo
metro da 3 kg con le camicie nelle paludi della Louisiana. Quello è un oggetto
indispensabile.
Soprattutto
alternativa c'è il fucile, comunque.
Poi dopo sì, ci sono i coccodrilli, tra quello e il fucile. Devi stare comunque all'eparato con 10 di quelli in attività e un fucile. Una vita assurda in Louisiana, sì, ragazzi. In alcune zone della Louisiana. appunto dico. Povertà e dialogo sono quella luce lì. Quella luce, tu arrivi lì, fine. perché dietro c'è la verità.
Però hanno cambiato i fari.
Adesso hanno cambiato i fari, hanno messo quelli diciamo a LED meno abbaglianti, capito? Hanno cambiato i fari. Prima c'erano dei fanalacci analogici, che era Ratzinger, cioè sai, i fanaloni quelli di notte, di abbaglianti, sì, sono abbaglianti di notte, proprio che tu fai. Ma lì.
Ti scosti, sì.
No, diciamo. Anche rendi merito a tutte le divinità e certo, ai santi, insomma. Alla madre spesso.
Eh sì, qualunque siano le tue condizioni.
Virtù teologali.
E citi tutte le virtù teologali in sequenza. Quelli, ecco, lui c'aveva gli abbaglianti vecchi analogici. Lui adesso ha messo questi nuovi a LED, visto che da dietro.
Questi sono, risparmio energetico.
Esatto, queste nuove automobili hanno niente, c'è una strisciolina.
Bluetta,
puliti, leggerissimi, che durano 7000 anni il LED. E quindi ha fatto questo maquillage. Questo è barocco, poi, insomma, voglio dire, l'hanno inventato loro. Sono maestri, ragazzi, da 2000 anni, poi di varie cose, anche di altro. Si sono andati raffinando, all'inizio non
era un po' più trucido.
I primi,
poi non ne parliamo.
Diciamo i primi 800 anni.
Ci hanno messo un pochino a ingranare, però poi una volta
Bulenz
preso sarebbe il la parola d'ordine.
Santrino, credo sia Santrino il mazzolatore, credo.
Santrino, sì.
Il nemico.
Sì,
è
quello.
Lui.
È il nemico
contro cui Wid scatena la violenza. Sì. Che è del Milan.
Lui sì. Sandrino è interista.
Sandrino Mazzolatore è interista. Lui è milanista e quindi scatena la violenza per.
Che venera Rivera, peraltro, che legge il Vangelo e che Dio diede il pallone a Rivera.
Eh sì, a proposito di religione.
Se mai e diffondi il verbo.
Che è dal Vangelo, secondo me.
Sì, sì. A proposito,
non so, fuori dall'Italia, una scena del genere avrebbe la stessa valenza.
Posti funziona, ma non come qui. A noi, poi, perché alcuni non.
Molti non sanno chi è Rivera, forse fuori dall'Italia.
Poi c'è anche chi non sa cos'è il Vangelo, volendo.
Ah, vabbè, sì, quello molto fuori, però.
Però insomma, si può.
Chissà. Oh, poi un'altra cosa, ovviamente la parola magica di base è appunto evangelizzazione, visto che abbiamo citato evangelizzazione, quella è la parola chiave.
Vabbè, quella è verità, poi tutto sommato, cioè la verità converge sull'evangelizzazione.
Certo, l'evangelizzazione è perché se io mi ho la mia verità e me ne sto a casa mia, cosa che dovrebbero fare finalmente, no? Basta, ce l'hai, tietela, cioè quanti siete?
Vivi la tua vita.
Ma no, questo è il problema, non possono fermarsi, questo è il problema. Non c'è alternativa, perché è come lo scorpione sulla rana. Cito?
L'abbiamo citata spesso.
È nota. È Wells. No, nel senso il film in cui il personaggio racconta questa cosa, perché non è che si vede, è una narrazione nella narrazione del
Signore di Shanghai?
No.
No, in origine è greca.
Sì, quello oddio, cioè, è un famosissimo titolo, porca miseria. Guarda, questo è grave.
Oggi perdi colpi,
No, è porca miseria. Niente, non ci devo pensare.
Va bene.
Ce l'ho qui.
Se vuoi terminiamo prima.
Ce l'ho qui.
Così, no, mandiamo sigla.
Comunque,
di coda
insomma,
e poi
per loro è esattamente come dice la storiellina greca.
Rapporto confidenziale,
bravo, vedi, perché a me mi veniva il titolo originale.
Mister Arkadin.
Esatto, Mister Arkadin. E la storiellina della rana e dello scorpione, in cui lo scorpione dice niente, nella mia natura. Quindi lui ammazza la rana.
E si ammazza da sola.
Perché quella stava traghettandolo da una sponda all'altra, io non so nuotare, dice ti porto in groppa. Loro sono così, cioè, capito? Tu ti porti in groppa lo scorpione e è nella sua natura. Non può un vescovo, non può non piantarti il pungiglione nella schiena improvvisamente, non può, è nella sua natura, non può, se no non è un vescovo della Chiesa Cattolica, che ha questa mission. Posso usare questa
brutta, ma usiamo.
Beh, però comunque la sono pensata loro, perché
no,
la mission,
no, il termine attuale
è l'attualizzazione oscena, certo, core business, meglio? Non lo so, ma sono pure già obsoleti, credo, questi sono anni 80 forse. Adesso no, insomma,
core business, sì, mission è un po' più,
mission più recente,
contemporanea.
Core business comunque ancora si usa forse, non lo so, comunque
non
insomma,
so in quali ambienti,
vabbè, sono semplicemente
quelli, quando invest in the future
sono sinonimi.
Infatti sei informato, ma quant'è argento?
Ah, il titanio,
ecco, attenzione, il titanio,
titanio è più o meno comparabile all'argento. Ah. Il titanio puro, la barra di titanio, tutti si dicono: che ci fai una barra di titanio?
No, evidentemente costa tantissimo la lavorazione.
Capperi. Capperi. Costa il titanio allora, equiparabile all'argento, una barra di titanio puro. Capperi.
Vabbè, quindi.
Quindi ci saranno i rapimenti di vecchi con l'osso di titanio. Un futuro barbarico.
Speriamo che la crisi non morda fino a questo punto.
No, esatto, che finisci nel post atomico, no? Però senza guerra atomica c'è proprio una barbarie. A un certo punto i vecchi scappano, che il reggente ruba i pezzi di titanio.
Sì, i denti d'oro.
I denti d'oro. Cioè, è così. Un film di fantascienza vero non è tutto la caccia. È così.
Un Mad Max.
Poi c'è Repoman, che comunque lì è un'altra. Insomma, è analogo. In realtà sì, perché sono pezzi di ricambio. Però se li riprendono, se non paghi.
Il
è bello. Grandissimo film. Sottovalutato, maltrattato, bellissimo. L'hai visto?
Sì, sì.
Bello.
Anche vabbè, sì, solite debolezze, diciamo, in alcune vicende.
Stiamo parlando di un contorno, però sì, di fantascienza nei streaming, però insomma, con tutta
giustamente
la
citano Monty Python,
che esce, insomma, non era male.
No, anzi.
Almeno era. L'hai visto Repoman?
No. Tu?
Sì.
Quindi sono l'unico.
Scusate. No, dico, peraltro citano anche la fonte, che è i Monty Python, e c'è una scena appare. No, per pianto di organi vivi.
È onestissimo.
È onestissimo, sì.
Però è di Chiano anche in qualche modo, no?
Sì.
Tra pianto di organi vivi, come.
E lui firma sempre tutto.
Per carità.
Quindi questo Repoman è un futuro in cui tu c'hai gli organi a disposizione, tranquillo, qualunque cosa, ti puoi cambiare rene, occhio, rotula, qualunque cosa, e se non c'hai soldi fai un'assicurazione, paghi a rate, quando invece di. Adesso ti sequestrano la casa se non paghi.
Sì, te lo riprendono.
Se lo riprendono. Arriva uno che ti apre, ti addormenta, se lo riprende, ciao.
Vieni a vederci.
Mori perché.
Beh, certo. Se avevi chiesto il pezzo di ricambio, vuol dire che ce n'era bisogno.
È inquietante.
Va bene.
Bene, quindi io penso che i nostri ascoltatori hanno avuto, come dire, una schiarita su questo. Scenario cupo che si sta manifestando improvvisamente con la fanfara che ha eletto questo poverello d'Assisi in un modo osceno, ma devo dire prevalentemente, diciamo, è una farsa messa in piedi da giornali.
Vabbè, tanto qua la fanfara c'è sempre, comunque,
fase di mutamento forma adesso,
chiunque sia eletto, per
assolutamente così. Quindi non so poi l'impatto sul popolo. Roma è quella che è, quindi vedremo. Però, insomma.
Però la prossima settimana dovremo avere queste prime nomine famose, quindi magari
la prossima settimana avremo delle nomine famose.
Avremo anche altre nomine famose, forse. O forse no.
Quelle già c'erano più dubbi.
No, nomine, solo nomine.
No, la nomina c'è stata.
Sì, allora, però è esplorativa.
Secondo me quello esplora, diciamo. C'è poco da esplorare, però.
È un Bersani pizzarro.
sì, esatto.
Proprio.
Deve esplorare, ingannare Atahualpa.
Sì, l'idea è quella, comunque. Prova qualcosa.
No, è meno vantaggiato.
Direi. Sì. Non lo so come finirà. Male.
Beh, lì veramente non chiediamo niente a nessuno, perché siamo nel regno proprio della totale. della tenebre della metafisica. Qui invece è più semplice, perché essendo appunto l'organizzazione
seria.
Te credo, è una aristocrazia monarchica,
democrazia
assolutista, cioè hanno tutto quello,
cioè,
che
una crisi di governo
all'umanità
ha combattuto per millenni, cioè sono incarnato, loro hanno tutto, qualunque forma di orrore, di potere,
però è buonissimo e
lui
povero,
lui è buono e povero.
Oh, è una crisi di governo finita in 2 mesi.
Ci ama molto.
Mica.
Più di se stesso.
Lo fa tutto, ma lui è lì per il bene nostro, pensa. Tu sei così cattivo.
Sì.
Ci vuole bene.
Tutti sono lì per il bene nostro.
Tutti sono lì per bene, perfino Ruini, Bagnasco, lo fanno per il bene nostro. Ma siamo noi delle merde che non capiamo proprio. Che c'è. Tu guarda con quella faccia, guarda. Giuda, guarda che bello.
A proposito, venerdì prossimo, che peraltro è il pre-pasquale.
Sì, noi ci siamo. Sempre.
Prima
squadra per noi è fondamentale.
Non andiamo in vacanza apposta per farlo.
Noi non andiamo in vacanza apposta. Io c'avevo una con lui.
Avevo vinto un viaggio gratis alle Maldive per 15 giorni, ma non ci sono andato per fare la trasmissione pre-pasquale. Sappiate.
E quindi ci saremo, noi ci saremo.
E penso che noi non ci saremo, molte e molti vorrebbero sapere il destino di Bertone. Cioè, questa è una cosa proprio che sta in testa un sacco di gente. Dice: ma
Bertone, ma non
muore che, il destino poi che fa? Non lo so, cercheremo di, adesso indagheremo.
Potrebbe, diciamo,
magari scopriremo i bookmaker a quanto lo danno.
Eh sì, beh,
potrebbe ritornare alle carrozzerie della Lamborghini.
Quanto danno al chilo?
Sì, forse apre una scuderia.
Apre una sua scuderia di F1.
Forse magari inizia col Gran Turismo.
Sì,
cose così,
sì, però... sì.
Nel calcio era lui che aveva dato, aveva fatto la proposta di fare una squadra.
Ma io lo vedo più squadra, su delle fuoriserie, no. Bertone, carrozzate, Bertone, leggere, titanio.
Storia gloriosa, della grande gloriosa. Tradizione.
Si apre una casa, lui che gli fa grande tradizione, la tradizione con loro.
Insieme al mitico Cardinal Benelli.
Poi le fa rosso porpora proprio, modello rosso porpora. Che è proprio
benedetta ognuna
fa anche concorrenza a Maranello a quel punto.
Ma che scherzi, so, cioè, Bertone secondo me si deve lanciare assolutamente nel mercato dell'auto di lusso sportiva estrema.
Va bene,
allora così abbiamo liquidato i nostri ascoltatori dicendo che il nostro, noi siamo molto preoccupati, diciamo, però gli abbiamo dato questo consiglio, speriamo che lo accoglie,
vedremo che farà. Ci sentiamo per il per l'omelia prepasquale a questo punto, venerdì prossimo.
Sì, vedremo. E c'è la Via Crucis, credo, vedi, quando noi faremo la trasmissione.
Poco dopo, perché di solito parte verso dopo cena, in prime time.
Dopo, quindi noi parleremo poco cui, prima della processione.
Quelli che aspettano la Via Crucis, come ogni anno.
Facciamo quelli
come
che
ogni
aspettano
anno,
la Via Crucis.
The day before.
Esatto. Se ne vanno appena inizio.
La Crucis stretta. Va bene, ci sentiamo venerdì prossimo. Fra poco il giornale radio. Ciao a tutti.